Grazie. Allora passiamo a questo punto, al punto numero 8, l'adozione del piano attuativo in variante al regolamento urbanistico, al piano strutturale per la verde.
Scusa Francesco, non vorrei interrompere, ma la domanda di attualità la possiamo fare?
La domanda d'attualità, non so se il sindaco forse la risponde, voleva rispondere, perché se deve rispondere, può rispondere, come sai, in maniera entro 30 giorni, in maniera scritta o in sede consiglio. Ah, veloce, vabbè. Allora, si fa in, cioè anche un altro punto, anche in fondo si fa successivamente. Si fa. A questo punto finiamo appunto la realizzazione del centro sportivo Associazione Calcio Fiorentina in Bagno a Ripoli. Lo espone. Chi lo espone? Il Freddi, prego.
Grazie signor Presidente. Non credo di essere breve, però insomma cerco di essere sintetico se mi riesce. Allora, volevo ripercorrere un po' di quello che è successo e quello che abbiamo diciamo, discusso in commissione in maniera sintetica. Allora, l'integrazione all'avvio del procedimento per questo piano attuativo è stato discusso in questo Consiglio Comunale nell'ottobre 2019, dato un parere positivo della conferenza di copianificazione del settembre scorso. Si sta parlando di un procedimento di variante contestuale agli strumenti vigenti, sia il piano strutturale che il regolamento urbanistico, e in anticipazione alla nuova pianificazione, ma in ogni caso parallelo e coerente agli indirizzi e alle indagini generali che si stanno facendo o verranno fatte dei vari aspetti ambientali e non. Questa scelta è stata fatta anche in comune con la Regione, nell'ottica di un maggiore approfondimento progettuale su questa previsione che è anche molto particolare. Oggi si parla quindi di una trasformazione urbanistica di un'area agricola da seminativo ad area specialistica, ma che rimane nel territorio rurale, per attrezzature di interesse sovracomunale di natura formativa e sportiva. Viene confermata la vecchia previsione dell'area ex Enel, ma ampliata e ne vengono chiaramente diminuiti con questa variante gli indici di copertura, dal precedente 50% fino al 50%, oggi arriviamo al 15%, che è fatto di un 10% di superficie utile edificata e un 5% di superficie accessoria. Rimangono intatti i vecchi indici di permeabilità del suolo e densità arborea. La proposta del soggetto attuatore quindi si pone in adiacenza al territorio urbanizzato e in continuità con il futuro parcheggio scambiatore della tranvia. Prevede il recupero totale dell'area occupata dall'ex centro di formazione dell'Enel. Le funzioni da insediare sono una scuola calcio maschile e femminile e viene previsto il recupero degli edifici in parte storici che hanno oggi una consistenza di circa 1700 metri quadri da adibire in futuro a sede della società ed uffici. La realizzazione di nuovi edifici a servizio del centro sportivo, una palestra, una piscina, gli spogliatoi, i servizi, una foresteria, il refettorio e i servizi connessi al centro sportivo per una superficie edilizia circa di 20.000 metri quadri. L'impianto sportivo è formato da 10 campi da calcio, di cui due serviranno per le partite delle due squadre, la primavera maschile e la femminile. Rimane fuori dal perimetro di piano attuativo una porzione dell'area sempre di proprietà del soggetto attuatore che verrà adibita a parcheggio saltuario in caso di eventi o manifestazioni importanti. Fra i documenti che andiamo a discutere c'è lo schema di convenzione che, come abbiamo detto anche l'ultima volta in commissione, regola gli obblighi fra il comune e il soggetto proponente. Sono individuate, avete visto, le 7 unità minime di intervento e viene data la possibilità di attuare il piano anche per parti, con il rilascio di relativi e singoli titoli abilitativi. Il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria del costo di costruzione, se dovuto, anche in quota parte, è condizione per il rilascio, come sempre, dei singoli titoli. La Convenzione non prevede espressamente l'esecuzione di opere di urbanizzazione da restituire all'amministrazione, ma lascia comunque una porta aperta a future esigenze da definirsi anche al momento del rilascio dei singoli titoli. Viene regolato poi il contributo straordinario nella misura del 50% sull'incremento del valore dell'area e, come abbiamo detto anche in commissione, viene proposto di pagare prima del rilascio dei titoli abilitativi. Poi nella convenzione è definito anche il calcolo delle aree standard, abbiamo detto per una consistenza di 16.000 metri quadri, e dal computo totale viene tolto l'ammontare che occorrerà per la realizzazione del percorso pedonale in via del Padule e che l'amministrazione attuerà una volta acquisiti anche i residui spezzoni mancanti delle proprietà adiacenti. Per quanto riguarda l'area standard, il contributo totale sono 340.000 euro. E il prezzo al metro quadro sono i 30 euro classici che usiamo ormai da anni tutte le volte che andiamo ad alienare proprietà. Fra gli obblighi sono stati inseriti anche le modifiche la sostanza delle modifiche alla norma del piano strutturale, e cioè la gestione unitaria del complesso e il conseguente divieto di frazionamento, l'impossibilità del cambio di destinazione d'uso e dell'utilizzo commerciale separato rispetto all'attività sportiva. Infine, e per finire, nella relazione del responsabile del procedimento, l'architetto Gandolfo, avete visto tracciato l'iter e, come abbiamo detto anche l'ultima volta in commissione, il passo successivo, una volta che passerà in Consiglio Comunale, sarà la conferenza dei servizi paesaggistica, ex articolo 23. Grazie.
Grazie, Assessore Frezzi. Se vogliamo discutere il punto, se no si mette in votazione. Prego, allora Martinelli. Sì, prego.
Grazie. Sì, soltanto per appunto motivare la valutazione che andremo a fare noi come gruppo Lega. Tutti sapete appunto che alla prima valutazione riguardante il tema votammo astenuti, però appunto continuiamo a essere abbastanza, come dire, perplessi per il modo in cui è stato fatto appunto il primo passaggio. Quindi appunto durante la prima votazione ad oggetto il centro sportivo ci siamo astenuti per contestare il metodo usato, senza il dovuto dialogo e senza un costruttivo confronto tenuto dal sindaco Cadrini, e sotto questo aspetto continuiamo a essere fermamente convinti della nostra prima scelta. Sarebbe stata opportuna un'analisi approfondita con le opposizioni, perché la Lega antepone prima di tutto l'interesse del territorio nella sua globalità. La realizzazione del nuovo centro sportivo è un'opportunità importantissima per tutti, ma non vogliamo che l'opera si trasformi in una passerella propagandistica di un singolo amministratore. Questo era un po' il punto appunto della prima valutazione che facemmo riguardante l'argomento. Ci sono dei punti che andremo a votare oggi, che rimangono comunque sia di perplessità, riguardano principalmente gli oneri che non vengono monetizzati, non viene chiesto alla Fiorentina, se non per il tratto del Padule, di realizzare opere pubbliche, e questo ci lascia non perplessi, però insomma non neanche troppo, insomma, si lascia un po' ambiguo questo punto. Poi sarebbe potuta essere valutato da parte dell'amministrazione che una volta in cui ci auguriamo che non succeda mai, però appunto come in commissione si era già parlato, il campo della Fiorentina dovesse non esistere più perché per i più svariati motivi, la possibilità che il comune potesse entrare in possesso del centro sportivo. Questa idea non è neanche stata valutata da parte dell'amministrazione e ritenevamo che comunque ci sarebbe potuto essere uno spunto importante, perché nel caso in cui la Fiorentina vada in Serie C e non ci sia più bisogno di una struttura del genere, la cittadinanza avrebbe potuto soffrirne. Detto ciò, a conferma del fatto, come si era già più volte detto, siamo favorevoli alla realizzazione del centro sportivo, voteremo favorevoli alla variazione del piano sportivo.
Favorevole, no, la dichiarazione di voto è favorevole.
Sì, la dichiarazione è favorevole.
Bene, grazie. Martinelli, a Canfora, prego, gruppo misto, sì.
Sì, la situazione, questo progetto va preso molto seriamente. E da come siamo arrivati allo stato attuale siamo già in una seconda fase, in una fase che, se dovessi usare un termine medico, direi che siamo in una fase di secondo livello. Risulta quindi un processo, secondo me, inarrestabile e inevitabile. Il nostro dovere di consiglieri, però, è quello di aver monitorato e di aver messo un accento su degli aspetti, tra cui il comportamento anche un po' del sindaco, ci ha lasciato molto perplessi. Sono state spese molte parole, specie sulle opposizioni, specie sull'opposizione di centrodestra e anche sul sottoscritto, sul fatto che eravamo contro questo progetto, che eravamo antisportivi, che eravamo contro la Fiorentina. Niente di più falso, perché ricordo a questa assemblea che nel 2009 fu proprio Forza Italia col consigliere Mari che portò in commissione un progetto di centro della Fiorentina e che fu sposato allora dal vice sindaco Calvelli con tanto di titolo sul giornale, quindi è agli atti. A parte questo, e così arrivo anche alla mia dichiarazione di voto, dopo varie riflessioni nella sostanza del progetto voteremo a favore, perché senza dubbio rappresenta un'opportunità per Bagnaripoli dal punto di vista invece istituzionale. Sottolineiamo e mettiamo a verbale che il comportamento del sindaco è stato tipico, mi permetta di usare questo termine, del one man show. Cioè un comportamento che secondo me non è del tutto consono alla sua carica nei confronti di tutto il Consiglio Comunale. Monitoreremo per quanto ci riguarda, per quanto possibile, tutto il progetto, in modo che il nostro compito diligente di consiglieri sia rivolto a tutta la comunità e che i maggiori introiti derivanti da quest'opera ricadano su tutta la comunità e non solo sui soliti noti. Grazie.
Grazie consigliere Canfora. Prego Redini, allora sì. Consigliere Redini.
Grazie.
Senso attiva.
Veramente vorremmo, come dire, piacerebbe molto anche a noi votare a favore di questo piano attuativo. Prima di tutto perché non è facile quando si discute anche solo latamente, anche soltanto in via incidentale del centro sportivo della Fiorentina, prendersi tutte le offese. È il caso dell'esposto che abbiamo fatto per tutelare le prerogative di consiglieri nei confronti del comportamento del sindaco. Ecco, questo ha scatenato le reazioni su tutti i canali social della Fiorentina che non era assolutamente, come dire, che non toccava assolutamente nel merito, ma evidentemente quando si va a, come dire, soltanto a lambire questa proprietà, sembra che ci sia proprio un tifo che non è quello calcistico, una faziosità per cui o si è pro o si è contro. Ma poi ci piacerebbe votare a favore di questo piano, perché questo significherebbe che vediamo nei dettagli, nel merito, nelle previsioni del piano attuativo, una consonanza con i valori che il mio gruppo esprime e di cui, insomma, io sono fiera. Purtroppo non sarà così, senza alcun pregiudizio, perché sicuramente la posizione del mio gruppo è sempre difficile da sostenere, è sempre quella che cerca di porsi nell'ottica di quali sono i benefici delle scelte che noi come Consiglio Comunale ci assumiamo verso la comunità tutta di Bagno Arlipoli. Io parto sempre da questa domanda, e per rispondere a questa, è questa quella che guida le riflessioni che facciamo e che guida i nostri voti. Quindi, quali sono i benefici che questo piano attuativo porterà per la comunità di Bagno Arlipoli? Ho sentito dire già dai miei colleghi che ne vedono sicuramente la maggioranza PD e la lista di cittadini di Bagno Arlipoli, ne vedrà altri. Ecco, noi per la verità non ne vediamo di benefici, anzi vediamo tutta una serie di elementi critici con degli impatti fortissimi, quindi con grossi costi e questo probabilmente fa parte del modo, no, di guardare alle cose, perché la verità si compone di tante facce. Noi cerchiamo di mostrare, di farci portavoce di una faccia. Questo intervento di trasformazione urbanistica di quest'area che da agricola a seminativa diventa centro sportivo e modifica in modo permanente un suolo inedificato, ma questo non sarebbe già nulla, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Quindi in concreto questa trasformazione ci dice che 22 ettari, oltre 22 sui 3, il territorio comunale con 22.000 metri quadrati di edificato, che per noi vogliono dire, al di là del nome della proprietà ACS Fiorentina, che è sicuramente importante sotto mille punti di vista, ma noi riteniamo che sia un'operazione immobiliare rischiosa per il nostro territorio, che ci costa moltissimo in termini di risorse e che ci restituisce delle mance rispetto a quella che, a come verrà compromesso in modo irreversibile il territorio, ma non soltanto per la comunità del 2020 di Bagno Arlipoli. E io lo ribadisco e continuo a ripeterlo, e non mi stanco, magari vi annoierò voi, ma non stanco me stessa. Tutte quelle giovani generazioni a chi ci stanno chiedendo di cambiare scelte politiche. I terreni verdi oggi, quelli destinati all'agricoltura, sono terreni di caccia per la città. Firenze, quelli che aveva a disposizione, li ha già erosi tutti, ha già saturato tutti gli spazi, e chi vuol costruire, che sia un commerciale, un produttivo, un residenziale, viene nella zona nostra, a Firenze Sud. Eppure abbiamo un piano strutturale che non voleva, perché trascriveva una precisa volontà politica, che non voleva la saldatura con la città di Firenze. Dunque per noi la prima discussione non doveva essere nel merito di questo centro sportivo, ma doveva essere sul futuro di tutto il piano di Ripoli. Comunque questo futuro non verrà sottoposto a grossa discussione, perché è già chiaro nei fatti la fine che farà, in quanto è già stato deciso che da area umida intorno alla riva sinistra dell'Arno, da zona che era interamente coltivata, quella che tecnicamente si chiama Green Belt, cintura verde a sud di Firenze, sparirà a favore di insediamenti, non solo questo, ma altri insediamenti che lì si collocheranno. Comunque il sindaco ha deciso di anticipare la previsione del centro, la previsione urbanistica per il centro, perché non potevamo permetterci di aspettare quei 5 mesi fino al giugno 2020 in cui avremmo approvato i nuovi strumenti urbanistici. Quindi, come dire, noi facciamo questa operazione, adottiamo una variante in anticipo, senza avere davanti agli occhi, e che è la cosa più importante per capire la portata di ciascuna previsione urbanistica, tutto quello che è la revisione generale del piano strutturale e il nuovo piano operativo. E questo è un punto che non è di poco conto. In più, urbanisticamente, noi andiamo a insediare in quell'area una funzione rischiosa, e spiego perché. Ai nostri occhi, ovviamente. Finché la destinazione rimane ad uso agricolo, quella porzione di territorio magari è incolta, come lo erano i terreni, non è coltivata, ma resta così, resta agricola. Quando invece decidiamo di assegnare una funzione diversa, oggi quelle che sono, che inseriremo come attrezzature e servizi privati di rilievo sovracomunale ad uso sportivo e funzioni connesse, possono essere modificate. Cioè, se un domani vengono a chiederci, che ne so, di allargare la foresteria, di costruire un campo in più perché serve, che facciamo? Ormai il suolo è edificato, quindi, come dire, noi stiamo accondiscendendo a una funzione che poi può lasciare spazio di manovra al privato, che può chiedere legittimamente nelle sue facoltà, e difficilmente come amministrazione saremo capaci di dire di no. Però ecco, è stato detto, ribattuto, ma quel terreno non era soltanto incolto, era degradato. Anzi, la Fiorentina, da un certo punto di vista, questo era il messaggio che passava, e che a leggere gli atti delle relazioni, della corposa moltitudine di relazioni che sono state prodotte dal soggetto attuatore, viene l'idea, no, ma ci ha fatto un piacere, li sta riqualificando, addirittura ricostruisce la trama agraria con i campi da calcio. Ecco, diciamo che le cose però vanno viste un po' più nel profondo. Quando questo centro, l'ex centro formazione Enel, era stato già acquistato da Cecchigori, che aveva in mente la medesima funzione che ora la nuova proprietà ci va ad installare. Poi c'è stato il fallimento. E dov'è nato il cosiddetto degrado? Cioè, dov'è che c'era veramente la discarica, l'occupazione abusiva? Non nei terreni guicciardini, che erano soltanto incolti, in quell'area lì, quella diciamo che era nata proprio con lo scopo di diventare centro sportivo. Quindi possiamo anche guardare dalla prospettiva opposta, forse il degrado l'ha portato la Fiorentina, ora sta soltanto ponendo rimedio a quello che ha fatto. Ma qui poi potremmo anche, e qui mi rivolgo al sindaco appena terminato di parlare, perché potremmo fare delle considerazioni molto puntuali sul fatto che il sindaco ha il potere di emettere ordinanze, di adottare tutte quelle misure a tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana, se davvero le condizioni della cascina fossero state pericolose, e non aspettare che arrivi il privato a denunciare e a rimetterci le mani, salvo poi il sindaco denunciare quanto fosse critica, pericolosa quella discarica, quanti rifiuti pericolosi e tossici ci fossero. Parliamo poi degli impatti. Quindi la funzione già alimenta alcuni dubbi. Gli impatti, che ne ha molti. Ci sono così tanti vincoli paesaggistici su quell'area che è di pregio, che attendiamo di conoscere il parere della conferenza paesaggistica al riguardo. C'è un PIT con valenza di piano paesaggistico regionale, nel nostro piano strutturale ci sono le invarianti. Inoltre c'è una riflessione sullo stop del consumo, al consumo di suolo, sulla necessità di fare recupero. E qui, come dire, viene naturale dire no, ma questo piano attuativo parte dal recupero. E se, come dire, è una mistificazione però della realtà dirci che è un piano che prevede recupero perché su 22.000 metri quadri 1.708 si prendono da quello, ecco, per ristabilire le proporzioni. Perché è importante il discorso dello smettere di consumare suolo? Perché quei 25 ettari sarebbero importanti se fossero stati lasciati inedificati? Perché avrebbero ospitato biodiversità ed immagazzinato CO2, perché il suolo è uno degli elementi fondamentali dello stoccaggio del carbonio. Un campo da calcio, per il suo fondo sabbioso, non è un prato e non potrà assolvere a questa funzione. E mettiamo anche in chiaro, mettiamoli da parte tutti gli slogan che ci dicono quanto sarà green questo centro sportivo, perché il costruito, qualsiasi materiale venga utilizzato, toglie al terreno la sua capacità di assicurare le infiltrazioni delle acque e in sua assenza diventano necessari quei canali di drenaggio artificiale. Non ultimo, si cancella del suolo che non è, come dire, soltanto decorativo, è suolo fertile. Allora, noi siamo stati portati a credere di poter fare a meno dei nostri terreni agricoli, che siano inutili, c'era questa tendenza. Per fortuna si sta riaffacciando una richiesta di sempre maggiore di prodotti biologici a chilometri zero. Ci abbiamo costituito anche la nostra società di ristorazione su questa filosofia. Bisognerebbe mettere in campo progetti di agroecologia, rilocalizzando alcune produzioni e promuovendo l'idea di filiera corta come leva dello sviluppo. Aggiungo altre considerazioni. Perdiamo altre risorse grazie a questo piano attuativo. Perdiamo una risorsa che è il patrimonio del nostro paesaggio, delle nostre colline, quelle che il sindaco ha, come dire, di cui ha caldeggiato la candidatura all'UNESCO. Patrimonio letteralmente significa dovere del padre e quindi per estensione rappresenta tutte le cose che appartengono al padre e che vengono quindi lasciate ai figli. Noi, e lo ridico per la seconda volta sempre su questo tema, che cosa lasciamo ai nostri figli? Perché è su questo orizzonte temporale che dobbiamo misurarci, non sui prossimi 5 anni, sui prossimi 20. Certo però si dirà, dai rendering, sarà un centro architettonicamente bellissimo. Assolutamente, almeno come giudizio, diciamo, di valore estetico, assolutamente. Peccato che sarà così soltanto per chi gioca nella Fiorentina, perché non sarà mai accessibile alla cittadinanza, non saranno ambienti da vivere. Erano pervenute delle richieste, una delle quali per esempio la cessione di quell'area confinante con la rotonda di Quarto a parco pubblico. Non è stata accolta, ovviamente, anzi, come diceva l'assessore, certo, rimane a verde, però intanto finché non realizziamo il parcheggio scambiatore per la tranvia ci si parcheggiano le auto, perché con 150 posti soltanto in previsione dove li vuoi mettere gli spettatori che verranno? Però poi nella convenzione urbanistica non è stato così, è stato lasciato anzi molto aperta la possibilità che quest'area continui a essere parcheggio sempre provvisorio, sempre eventuale, ma non è stata esclusa che al momento della realizzazione dell'altro ritorni ad essere esclusivamente a verde. Poi non apriamo il discorso sul carpooling e tranvia che vengono nelle relazioni del soggetto proponente vengono indicate come gli unici elementi per la mobilità asservita al centro. e su questo abbiamo già anche avuto modo di discutere in commissione. Perché, per esempio, non è stato previsto una cosa talmente banale, che è quella di stabilire nella convenzione urbanistica l'accessibilità, la possibilità di accedere a nuove strutture e usufruire degli impianti per i ragazzi del liceo sportivo? L'abbiamo fatto con il matchball, perché? Ma una cosa proprio minima, veramente minima, che metteva in comunicazione un ambiente chiuso e inaccessibile per la comunità invece con i ragazzi del liceo Gobetti Volta. Anche questo assolutamente niente. Ma certo, però ci saranno grandissime ricadute socio-economiche derivanti da questo piano attuativo per Bagno Arvipoli. Ma io, se le avete viste voi, consacrate nei documenti, io non ne ho vista neanche una. Anzi, intanto non c'è alcuna previsione di quanti potranno essere i nuovi occupati, in quali settori, eccetera. Diciamo che il numero di 200 addetti, presente nella sintesi non tecnica, ha un altro significato e non per darci la misura di quali benefici occupazionali potremmo trarre dal centro. Addirittura questa relazione dall'assessore è stata definita superflua in questa fase, quando, se siamo a decidere di adottare o meno un piano, sapere quali benefici concretamente ci saranno in termini di opportunità lavorative per questo territorio è una cosa ineludibile, proprio adesso, non fra, dopo che sarà stato approvato, adesso, per avere un criterio oggettivo il più possibile sul quale almeno dire d'accordo, ci compromette 25 esseri, almeno abbiamo un ritorno concreto, no, per la nostra comunità, per la nostra o comunque sul piano lavorativo, che è uno dei temi sociali più importanti in questo momento. I conti economici, perché magari non ci assumono nessuno, ci mettono semplicemente, spostano i loro occupati dai vari punti, tutti radunati a Bagno Arvipoli, però assolutamente ci sarà un contraccambio economico esorbitante. Allora, le opere di urbanizzazione primaria non ne fanno, pagano gli oneri. Monetizzano però le aree standard. Quello che, diciamo, però c'è una cessione importante, è la cessione di una fascia di 2,5 metri lungo via del Padule, dove secondo la convenzione verrà realizzato in proprio dal comune e solo dopo aver acquistato tutte le altre porzioni necessarie un percorso pedonale. Faccio presente che nello schema di convenzione non si parla di ciclo pedonale, ma solo pedonale. Però pagano il contributo straordinario e poi le grandi compensazioni, eccole qui, sono due. Ripristino della sede stradale su via di Villa Cesi, via del Padule, e la manutenzione della fascia di rispetto stradale su via Pian di Ripoli. Ecco, allora, io mi domando, non ero qui nel 2015 quando sono stati approvati gli strumenti urbanistici vigenti, tra il 2011 e il 2015, ma mi consta che ci fosse e il sindaco Casini era già in giunta, che ci fosse una volontà politica che a fronte della concessione di un terreno su cui costruire chiedeva che ci fosse un ritorno per la comunità, ma un ritorno forte. In altri termini, se si rinunciava a secoli di custodia del nostro territorio, si chiedeva di portare a vantaggio della collettività qualcosa oltre agli oneri che sono un dovuto. Ai nostri occhi non ve ne è traccia. Sì, ma ragioniamoci.
Facciamo arrivare in fondo.
Ottobre 2016, l'ho anche riletta, certamente la delibera.
Vedini, arriviamo.
Io parlo di una volontà politica che nasceva da discussioni durante la giunta Bartolini e che mi hanno riferito.
Va bene, Redini, andiamo avanti.
Ho quasi finito. Diciamo, quello che su cui si è puntato per, come dire, dare un contentino, cioè dare un elemento di, su cui basare, no? L'avallo, l'adozione, l'approvazione di questo piano è stato, ma certo, perché il nome della Fiorentina porterà Bagno Arvipoli a essere conosciuta. Ecco, non è sempre facile, no? Mi rendo conto, dare concretezza ai ritorni d'immagine, perché di ritorno d'immagine è quello di cui parla la relazione, la sintesi non tecnica. Però che vuol dire ritorno d'immagine? Sono stati fatti degli studi, cioè c'è, come dire, a sostegno una sorta di ricerca che ci possa dire in altri centri sportivi come sono andate le cose? Non è di tutto questo. Allora pensiamo, certamente ci può essere un incremento di turismo per via del centro? E poi mi viene da dire, ma perché qualcuno va alla Pinetina o a Milanello per vedere i centri sportivi? Cioè è questa la leva per il turismo? Perché puntare sul turismo è importante, no? Cioè mi sembra di capire che le previsioni che sono nella relazione di avvio ci puntino tantissimo sulla funzione turistico-ricettiva, no? Pulluleremo di insediamenti turistico-ricettivi a Bagno Arripoli, quindi da questo si evince che nell'amministrazione c'è l'idea di puntare sul turismo. Ma se così è, cioè ci giochiamo l'unica cosa che abbiamo davvero a Bagno Arripoli, che è il nostro paesaggio. Perché è bene chiarire che anche per la Fiorentina è un onore venire a Bagno Arripoli. Come mai non hanno scelto altre aree? La vista che si gode dalla torretta ha un valore. Il pregio che ha questo territorio, il pregio paesaggistico, dovrebbe essere quello su cui far leva per lo sviluppo turistico. Qui ho finito, vi ho già annoiato abbastanza, quindi il nostro gruppo esprime voto contrario al piano attuativo per tutte queste ragioni che io spero di aver, pur con la lunghezza dell'intervento della quale mi scuso, però era necessario chiarire che non c'è veramente traccia in questo piano di quei valori che secondo noi dovrebbero essere alla base della politica urbanistica per Bagno Arripoli. Non c'è una scelta netta sull'economia circolare, non si è cercato. Un centro sportivo poteva prima cercare aree su cui fare recupero, no? Quindi, per dire, non ci sono tutti quegli elementi di ricaduta concreta sulla nostra comunità. Se ce li vedete voi, buon per voi. Noi non ne vediamo. E continuiamo a dire che è proprio sbagliato continuare a sostenere questo tipo di operazioni che vanno a consumare suolo, fanno danno all'ambiente, c'è una indeterminatezza assoluta su cosa si farà con questi oneri e ci accontentiamo veramente soltanto delle briciole. Grazie.
Grazie Redini. Allora, lascio parola, sì, Baragli. E Forconi.
Grazie Presidente. Io comprendo tutti i punti di vista, perché insomma è giusto anche così, ma delle volte secondo me l'andare a cercare sempre e comunque il pelo nell'uovo in fondo in tutte le situazioni fa perdere di vista una cosa che secondo me è essenziale. Il consumo di suolo sì, è una cosa su cui bisogna riflettere tutti quanti, perché è la scienza che ce lo dice, che bisogna limitarlo e più che altro bisogna saperlo usare in maniera diversa da come è stato usato fino ad ora. Però è anche vero che questo non significa fermare lo sviluppo di una società, di una comunità, di un territorio. E, se si fa questo tipo di ragionamento si rischia poi, secondo me, di avvitarsi in una spirale che ti porta a vedere negativa qualunque azione si intraprenda sul territorio.
Andiamo avanti, no, bene, no, Baragli, vai, prego Baragli, prego.
Per cui penso che sia fondamentale fare un ragionamento un po' più elastico in questo senso. Io credo, non lo so, la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno, quale sarà l'effettivo ritorno di immagine sociale, economico sul territorio di questa realizzazione, lo scopriremo nel tempo, non, però mentre, cioè, non si può pensare che sarà per forza meno di quello che si pensa, che sarà negativo per forza, cioè, sicuramente porterà del movimento almeno in questi territori che rischiano di diventare solo dei dormitori, che rischiano di non avere più niente che li vitalizza. Il commercio stesso è morente, perché basta guardare tutti i negozi che chiudono purtroppo, perché è cambiato il modo di vivere, sono cambiate tante cose. E il fatto che ci possa essere maggior movimento, io penso che anche in questo, almeno in quello, un minimo lo porterà. Ora, io non lo so quante persone nuove andrà ad assumere la Fiorentina, e penso che il sindaco, nei limiti di quello che può fare, ci parlerà sicuramente con questa proprietà perché favorisca lo sviluppo di questo territorio anche da questo punto di vista. Ma a occhio e croce qualcuno lo assumerà per forza, fanno un ristorante, fanno un bar, e non lo gestirà mia omissione in persona, insomma qualcheduno assumerà, ecco, almeno quello. Io non lo so, non so valutare quanto, però non so neanche essere così, non posso capire la negatività, che sembra che si faccia qualcosa che distrugge il territorio e non porterà a niente. Non è che lì si sta parlando di andare a fare un impianto di, che ne so, 400 appartamenti, due fabbriche, cioè si fa un centro sportivo che, se fatto secondo i canoni che le nostre norme impongono, sicuramente avrà un aspetto non impattante, perché da quello che abbiamo visto non è che perché un campo incolto, anche non tenuto malissimo, anche con degli olivi e dell'erba sotto, che nessuno utilizza, è per forza qualcosa di meglio di qualcosa che in qualche modo dà sviluppo a un territorio. Il recupero, a parte che parzialmente un recupero c'è anche qui, perché c'è una villa che era andata in malora, c'è una colonia la cui volumetria verrà recuperata, ma cosa ti recupera a Bagnarripoli? Cioè, in generale, al di là di questa cosa, c'è l'ex omnes, basta, non c'è più nulla. Dov'è che si va a fare una struttura del genere sul recupero di che? Sulle colline ci si abita tutti noi, io, te, tutti quanti. Cioè, se no davvero si rischia sempre che finché siamo a posto noi stessi, poi tutto il resto non va più bene se si fa. Io penso, cioè, mi piace fare un ragionamento anche in questo senso, perché non può essere sempre tutto negativo perché si costruisce qualcosa, perché si fa qualcosa. E lasciamo tutti i campi come sono, nessuno li coltiva, perché e poi tutta la storia sui cosi, i pesticidi, i fertilizzanti, perché in agricoltura non li adopera nessuno, ma qualcuno pensa che l'agricoltura moderna sia fatta senza utilizzo di questa roba, no, se no, gente, insomma, io penso che si adopri e alla grande, tutti quanti si compra cose, una mela con un segnetto sopra, non c'è, in natura proprio da sé così non vengono. Al di là degli aspetti che possono essere più di tipicamente, insomma, strettamente urbanistici, sui quali secondo me veramente io non ci trovo niente di così drammatico, anzi, tutt'altro, mi piaceva così fare un ragionamento in senso un po' opposto a quello che la consigliera Redini ci propone, perché insomma, io non, cioè, lo vedo una cosa così bella, ma non perché a me del calcio non me ne importa niente, non sono tifosa, purtroppo c'è anche quell'aspetto e il tifo delle volte passa sopra al ragionamento, perché le persone ragionano anche in questo modo, noi non siamo chiamati a fare ragionamenti di questo tipo, per fortuna lasciamoli ragionare così, insomma non è un problema nostro. E non riesco sinceramente a capire come si possa vedere un intervento del genere in maniera così negativa. E ho provato a ragionarci sopra a voce alta in questo momento insieme, ma continuo a rimanere la mia opinione, invece è un ottimo intervento.
Grazie Baragli. Forconi, prego.
Grazie Presidente. Mi ero ripromesso di attenermi al pensiero del gruppo che rappresento, ma la consigliera Redini mi dà modo di parlare di una cosa e la ringrazio. Io personalmente, da consigliere di maggioranza, volevo ringraziare l'opposizione per l'esposto che è stato fatto, poi per il fatto che è stato fatto anche a beneficio dei consiglieri di maggioranza. Ma sette mesi fa, la mia lista ha sostenuto con la propria faccia l'operato del sindaco. Noi non abbiamo un partito dietro le nostre spalle, abbiamo solamente le nostre facce e quella che era la visione del sindaco sette mesi fa e che abbiamo comunque deciso di sposare per i prossimi cinque anni. Siamo abbastanza grandi per valutare e capire ciò che è importante, ciò che cosa non è importante, ciò che è fatto bene e ciò che non è fatto bene. Ci documentiamo, abbiamo l'appoggio di tecnici esperti che sanno di ciò che si parla e che quindi ci possano dare valutazione se le decisioni e il futuro che ha in mente il nostro sindaco sia tangibile, sia fattibile, sia concreto. Quindi vi ringrazio di esservi preoccupati per noi, ma vi chiedo anche di pensare al vostro, che alle cose che noi dobbiamo decidere ci si pensa anche. Si parla di futuro. C'è una dichiarazione dove c'è scritto che è stato fatto a beneficio anche dei consiglieri di maggioranza. Riprendo le parole che c'è scritto su perché sono state dichiarate. Poi non so chi le ha dette, però io mi riferisco a una cosa scritta. Ciò che è scritto rimane scritto. E detto questo, si parla di futuro, la consigliera Redini parla di futuro, io ho 36 anni, abito a 500 metri lineari da dove verrà fatta la cittadella. E se il futuro è futuro, è 36 anni che questo futuro viene rimandato di anno in anno, forse siamo arrivati anche a capire che forse il futuro è oggi, perché forse ora si progetta un futuro, perché in 36 anni io ci andavo da piccolino alla bicicletta, era sempre in quella maniera, ci sono tornato un po' più grande con la fidanzata in quelle viuzze buie nascoste ed era sempre in quella maniera, forse il futuro è oggi. È ora il momento di poter fare qualcosa. Detto ciò, l'argomento è importante, è serio, proprio perché di futuro si parla, e ci ha visto come gruppo riunirsi più di una volta per commentare e capire anche lati positivi e lati negativi. E di questa proposta apprezziamo come la progettazione sia sviluppata secondo i moderni criteri di basso impatto ambientale e rispetto dell'ambiente. Si parla di fitodepurazione, basso impatto di inquinamento luminoso, edifici ad elevate prestazioni energetiche. In sintonia con la maggioranza ci sentiamo innanzitutto di ringraziare l'architetto Nino Gandolfo e il suo team per la preziosa e minuziosa analisi tecnica della proposta di inserimento del nuovo centro sportivo della CIF Fiorentina nell'area limitrofa di Bagnaripoli, perché questo si sta parlando. La proposta pervenuta e il lavoro dell'area tecnica comunale ci hanno permesso di minimizzare l'impatto e di renderlo omogeneo e ben inserito nel contesto del nostro territorio. Riteniamo che ci sono ampi margini perché i benefici conseguenti a questo insediamento saranno molteplici. La ricaduta dell'immagine, che è quella che come primo viene sempre sulla bocca di tutti, e il potenziamento conseguente dell'indotto per l'abitato di Bagnaripoli. Tutto questo in parallelo anche comunque all'arrivo della tramvia. Aggiungo che, proprio per tornare sul discorso di quali ritorni si potrebbe avere, a chi piace un po' il mercato immobiliare, è tangibile di questo periodo che molte agenzie di Bagnaripoli stanno facendo, hanno aumentato le visite di alcuni fondi sfitti, proprio perché c'è questo potenziale di cittadella che sì, anche porta dei turisti a vederla, perché ci sono comunque persone ed è fattibile comunque, perché le società fanno delle giornate aperte per i soci, per far visitare delle esperienze, è fattibile anche un turismo. Però si parla di cittadella, non parliamo di uno stadio. Quindi anche tutte quelle persone che noi ci possiamo immaginare possano arrivare, si parla di cittadella, non si parla di uno stadio. Senza dimenticare che inevitabilmente, e speriamo, e lo vogliamo, e ne siamo estremamente convinti, dei nuovi posti di lavoro. Anche perché la società cittadina ad oggi non ha un centro sportivo, ha un centro sportivo di dimensioni limitate e si appoggia a tante strutture che ci sono in tutta la provincia. Il nuovo centro sportivo fa sì che si riunisca tutto ciò e, come mi ricollego a ciò che diceva Sandra Baraldi, indubbiamente ci sarà un potenziale di assunzione. Si spera, ma un minimo che ha una minima persona che ha a che fare con un po' di lungimiranza, insomma, non è difficile da capirlo. Per entrare nello specifico del piano, noi abbiamo valorizzato, abbiamo scelto tre punti che a noi sono piaciuti. Rispondere alle richieste dei cittadini in modo concreto, proponendo un intervento risolutivo su via di Villa Cesi e su via del Padule, dove la viabilità è notoriamente in difficoltà, senza che questo ne stravolgesse la natura, e ciò è assolutamente positivo. Andiamo a riqualificare una zona, andiamo a ridare un disegno abbastanza importante, secondo me. Apprezziamo anche che sia mantenuta una fascia di rispetto sulla via Candivipoli e su via di Resano, per la quale la società proponente stessa ne dovrà mantenere il decoro. Area sì che potrà essere adibita a parcheggio, occasionale, proprio per non andare a intasare la via di Resano o le altre vie che ci sono intorno, occasionale. Quando forse ci potrà essere un flusso di persone così talmente tanto alto che, ma ricordiamoci che le partite importanti sia della Fiorentina Donne che della Primavera non si giocano alla cittadella, ma indubbiamente vengano giocate lì, ma le partite importanti, come ultimamente è stato successo e come è successo, spesso vengono giocate allo stadio proprio per farsi di chiamare più persone a vederla. Succede, chiaramente, è una cosa fattibile, si può andare a vedere, non è che me la sto inventando. Ultimo, cosa intelligente, il monetizzare i contributi di urbanizzazione sviluppando la convenzione in modo elastico, permettendo richieste future. Garantisce di rispondere realmente alle esigenze del territorio e dei cittadini. Territorio di Magnaricoli per il quale è in corso un attento processo di revisione degli strumenti urbanistici e per il quale saranno inevitabili le modifiche legate soprattutto all'arrivo della tranvia. Da apprezzare, perché così le future opere potranno davvero essere inserite in un contesto in via di sviluppo, per i quali sono necessari attenti studi e una buona programmazione. Fissare in modo rigido oggi le esigenze sarebbe stato limitare lo sviluppo. Guardiamo al futuro. Dopo ciò, il nostro voto naturalmente sarà favorevole e vi ringrazio.
Grazie Furconi. Prende parola Ciglianetti, Partito Democratico.
Grazie Presidente. Chiaramente tanto hanno detto i due consiglieri che mi hanno preceduto, c'è stata una lunga discussione anche tra di noi che ovviamente ha preceduto la discussione di stasera, il voto di stasera. Mi convince molto sia quello che ha detto Sandra, sia i punti sottolineati da Riccardo. Mi limito a fare delle considerazioni che cercano di essere aggiuntive rispetto a quanto detto finora, partendo da un presupposto che non posso far altro che notare, quanto se ci fosse una persona che probabilmente che non sappia minimamente di cosa si sta parlando, sentendo l'intervento della consigliera Redini potrebbe pensare che in quell'area venga realizzato un grattacielo o qualcosa di simile. Purtroppo, diciamo, la realtà, o meglio, non purtroppo, ma per fortuna la realtà è molto diversa da questo. E per questo noi, diciamo, siamo molto contenti del passaggio che facciamo stasera in Consiglio Comunale, siamo molto contenti dell'opportunità che si è creata, di cui francamente senza, diciamo, nessun tipo di vergogna né di rischiare di essere banali, credo che si debba ringraziare innanzitutto il sindaco Casini per un'opportunità che si è creata non certamente per caso. Su questo c'è una maggioranza che è molto compatta e molto decisa nel sostenere questo progetto, nel sostenerlo pur ovviamente portando avanti delle considerazioni che sono anche in parte emerse, diciamo, già sulla stampa, che si fanno nelle riunioni, che capisco che per qualcuno possa essere sconvolgente, ma si fanno di maggioranza, si fanno di gruppi e che magari non vengono spiattellate sulla stampa come qualcuno vorrebbe, ma diciamo, vi svelo questo segreto, è abbastanza normale che si facciano delle riunioni di maggioranza e non è un segno, diciamo, di debolezza, ma anzi un segno di forza riuscire anche a uscire sempre o comunque quasi sempre in maniera unitaria e in maniera coesa e decisa. Chiaramente il progetto della Fiorentina è un qualcosa di assolutamente positivo per Bagnaripoli, non soltanto per il capoluogo, non soltanto per, diciamo, chi abita lì vicino a quell'area, ma per tutto il territorio. Gli aspetti sono, secondo me, innumerevoli. Certamente è, diciamo, solo il fatto di pensare che qualcuno, certamente, che non abita a Bagnaripoli, ma altri comuni, altre amministrazioni, forse sono un po' anche, diciamo, possono essere anche dispiaciute o possono essere anche, diciamo, in un certo senso, tra virgolette, invidiose del fatto che Bagnaripoli abbia un'opportunità del genere. E effettivamente è così. Noi pensiamo che il centro sportivo sia un'opportunità grande. Certo, stasera fa molto piacere il fatto che per la prima volta, penso, l'opposizione non sia compatta, ma ci sia stata, diciamo, un'opinione da parte del centrodestra che forse per la prima volta, e questo, diciamo, torna, se si pensa a quelli che possono essere anche gli schieramenti politici, prende una posizione diversa rispetto a Cittadinanza Attiva. Certamente rimangono alcuni fatti, gli esposti, perché qui c'è un esposto fatto al prefetto, rimangono alcuni fatti che c'è un esposto fatto al prefetto, vedremo, e devo dire anche che sono particolarmente curioso di capire quale sarà lo sviluppo di questo, su cui il centrodestra, dispiace dirlo, ma probabilmente forse qualcuno si è anche pentito, è andato dietro a una forza di opposizione, quale Cittadinanza Attiva, che sicuramente si contraddistingue per determinate prese di posizione, per determinate scelte che fa. Sull'esposto dunque si è registrato nei mesi scorsi questo diciamo, atto politico, questo fatto che è accaduto, però certamente fa piacere e come ho avuto la possibilità di dire a qualcuno dei consiglieri di opposizione, certamente noi siamo particolarmente contenti del fatto che stasera ci sia un voto positivo non soltanto da parte della maggioranza ma di altri. Certamente forse su una cosa del genere ci poteva essere da parte di tutti, però diciamo non si può avere tutto dalla vita. Non sarà una passerella di un singolo amministratore, su questo non c'è dubbio, non sarà la passerella di una maggioranza, è semplicemente, secondo me, la passerella utilizziamo questo termine per riprendere un termine utilizzato dal gruppo della Lega, del comune di Bagnarripoli. È sicuramente un grosso motivo di orgoglio, non solo per tutto il comune di Bagnarripoli. Ci sono state, la consigliera Levini l'ha ricordato, delle offese che certamente noi condanniamo e certamente da cui prendiamo in tutti i modi le distanze. Io personalmente ammetto di non averle lette, ma ciò non vuol dire, diciamo, come è noto, non sono un grande frequentatore di siti della Fiorentina, profili vari, per cui non li ho letti, però posso immaginare che effettivamente ci possa essere stato qualche episodio del genere. Su questo chiaramente esprimiamo la massima solidarietà. Certamente sentire termini in riferimento al piano quali mance e altri termini che sono stati utilizzati non è, diciamo, da chi lamenta giustamente di aver subito delle offese, non è certamente proprio il modo migliore per definire degli oneri di urbanizzazione e tutto quello che verrà di ritorno in base a quanto stabilito dalla convenzione eccetera per il comune di Bagnarripoli, non è certamente un modo elegante di esprimere e anche rispettoso nei confronti di chi magari ci mette la faccia, di chi quali gli uffici lavorano e hanno lavorato duramente in questi giorni. Io credo che definirli mance sia un termine assolutamente sbagliato e forse che non sarebbe bene non sentire mai quando si parla di politica, ma quando si parla anche di scelte urbanistiche e non solo che devono essere fatte. Credo sia semplicemente una questione, diciamo, anche di stile. Detto questo, concludo il mio intervento e vedremo un po' quali saranno gli sviluppi. Questo è il secondo, ma in realtà di fatto poi è il primo passaggio. Ci sarà un lavoro da fare in commissione urbanistica, un'approvazione definitiva da fare in consiglio comunale, per cui certamente ci sono degli aspetti ancora da chiarire e su cui potremo discutere meglio, approfondire meglio, però certamente stasera è una serata in cui si fa un grande passo in avanti e la maggioranza non può che esprimere soddisfazione per questo. Grazie.
Grazie Cipionetti. Redini, però no, perché la somma del suo tempo
brevissima. No, ma perché
come?
Comunque prima sull'esposto, perché un chiarimento è doveroso. Quando abbiamo scritto che questa scelta andava a tutela dei consiglieri tutti, è perché va a tutela dei consiglieri tutti, a prescindere dallo schieramento nel quale uno si trova. Oggi c'è il sindaco Casini, fra 8 anni ci potrebbe essere un sindaco di un'altra idea politica, e quindi quello stesso comportamento, quella stessa condotta al di fuori delle regole democratiche istituzionali ce la potremmo ritrovare come altri consiglieri. Scusatemi, non vogliamo fare favori a nessuno, ma figuriamoci, facciamo il nostro, ma ci siamo sentiti di fare il nostro per dire bene. Rivolgiamoci all'autorità competente, non mica abbiamo fatto un esposto in procura, abbiamo fatto un esposto al prefetto, è nelle nostre prerogative e abbiamo esperito questa strada. Detto questo, perché si deve giocare tutto sulla questione ottimismo-pessimismo? Ma non è questione di ottimismo-pessimismo, io non sono pessimista né Baragli penso sia ottimista, perché non è questo quello che siamo chiamati ad essere come consiglieri stasera. Mi spiegate dov'è la frase "si spera che ci sia un minimo di assunzioni, che valore giuridico, urbanistico, concreto, di scelta politica può avere? Si spera che, ma le opportunità, questo è un piano che mi fate vedere scritto, non verba volant, scritto, dov'è consacrata questa opportunità, perché io quello che ho detto non l'ho detto così perché stamattina mi sono svegliata, perché la funzione urbanistica rischiosa è se si parte dal suolo edificato, inedificato, a suolo edificato, questa è un come dire, marca una differenza abissale, al momento che è inedificato, tutto quello che ci farà, ci può essere fatto dopo, lo permettiamo perché abbiamo fatto questo passaggio, uno,
no, come e tutti gli altri, e purtroppo
finisco. Ecco. E tutte le osservazioni che ci hanno portato a dire, a esprimere voto contrario, non sono basate su sciagure che pensiamo che capitino a Bagno a Ripoli, sono tutte basate su quello che si trova scritto negli atti, nella convenzione urbanistica, e sul fatto che quello che ci viene dato, diciamo, in conseguenza, insieme a questo piano attuativo, non risarcirà la nostra comunità. Grazie.
Grazie Redini. Se c'è una replica, bene, se no si lascia la parola al sindaco e si va. Beh, allora sì, penso lasciare parlare al sindaco.
Sì, io ringrazio ancora il consiglio comunale, come ho fatto prima, per tanto il lavoro fatto e per gli interventi che comunque entrano in merito e sempre mettono la passione di dietro a questi banchi e l'impegno per il territorio. Quindi comunque se pensi io credo sia sempre doveroso ringraziare. Mi sento di dire, siccome l'hanno i consiglieri d'opposizione hanno detto sul comportamento, insomma, io ho detto Martinelli, ha detto Canfora, ha detto la consigliera Redini, io francamente sul comportamento sinceramente non ci trovo niente di assolutamente antidemocratico, come qualcuno ha definito, ma nel modo più assoluto. Tant'è che parlando anche con depositari, con chi ha ricevuto l'esposto, mi ha detto francamente non c'è niente da rilevare, perché questa è la prassi che c'è stata. Anzi, vorrei aggiungere anche due passaggi, perché ma semplicemente perché quello che ogni sindaco fa, sia quando si parla di Fiorentina, quindi potete vedere quello che sostiene e dice, che probabilmente non avrà l'accordo della Lega, degli altri partiti. Sindaco Nardella quando parla dello stadio della Fiorentina, lo stesso varrà anche per il sindaco di Campi, sempre in merito allo stadio, lo stesso vale però per ogni altro sindaco che parla del suo territorio, che non dimentichiamo, perché se no bisogna rifare, io non voglio farvi la lezione, ma bisogna ripassare un pochino, il sindaco ha tutti gli effetti in un organo istituzionale ed ha rappresentanza del proprio territorio e della propria comunità. E per cui parla anche in nome e per conto della propria comunità e del proprio territorio. E questo che è stato fatto lo potrete trovare in qualunque altro progetto di sviluppo sostenibile, di sviluppo che ogni sindaco è chiamato a fare, non è chiamato a non fare. Ma nessuno ha deciso niente. E la decisione spetta al Consiglio Comunale, stasera siamo a fare un passaggio. Ha avuto possibilità di parlarne, i consiglieri hanno avuto possibilità, io ringrazio per il lavoro fatto dalla commissione consiliare, ringrazio per chi ha voluto studiare gli atti in separata sede, ringrazio veramente per il lavoro che ha fatto e la decisione si realizza attraverso un percorso istituzionale, democratico, previsto dalle norme, perché non una norma è stata bypassata o aggirata, ma è un percorso che è nato il 28 di ottobre, quindi immediatamente, è nato il 28 ottobre con il Consiglio Comunale, quel passaggio in Consiglio Comunale, è susseguito poi con un percorso anche di presentazione e di partecipazione a cui non vorrei si dimenticasse, è stato aggiunto anche un iter di possibilità di osservazione di 10 giorni circa, poi si sono anche un po' aumentate, in cui tutti hanno potuto fare osservazione, non un passaggio in più, e qualcuno ha anche ritirato dicendo non si conta i giorni festivi, i giorni le domeniche, ma è un passaggio in più, si è messo altri giorni, dove c'era la possibilità per chi in quella giornata non poteva esserci, non poteva liberarsi dal lavoro o semplicemente non ha avuto tempo di intervenire oppure magari non se l'è sentita intervenire in un consenso ampio, un'assemblea così grande come quella, ha avuto la possibilità di scrivere e di fare la propria testimonianza, la propria osservazione. E sono sincero, vi dico, ci sono state delle osservazioni critiche, come giusto che sia, alcune associazioni ambientaliste hanno fatto delle osservazioni, altre le hanno fatte in termini positivi e vi posso garantire, se guardate le osservazioni ce n'è una miriade,
e in una miriade sono state anche le mail di cittadini o di incontri di cittadini entusiasti della cosa. Dopo aver visto il video, e poi vengo anche, questo è anche un motivo per cui andiamo in anticipazione e non abbiamo aspettato la costruzione dei nuovi strumenti urbanistici per vedere questo passaggio della Fiorentina, hanno visto il video, hanno partecipato all'assemblea e si sono resi conto personalmente di cosa si tratta, che è un progetto di altissimo livello architettonico, di altissimo livello sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico, motivi e diciamo temi su cui con la Fiorentina il sottoscritto e l'assessore Paolo Frezzi, la giunta, ma anche i membri della commissione ausiliare, penso di poter dire, e anche gli uffici, ci siamo trovati subito, perché la stessa Fiorentina, gli uffici, e ringrazio per il lavoro svolto dall'architetto Gandolfo e da tutti gli altri del suo team, che devo dire hanno lavorato molto bene, ma ci siamo trovati subito un'idea progettuale che fosse di livello. Fiorentina non si è presentato qui, e forse proprio per questo ha scelto Bagnaripoli, non soltanto perché quel fazzoletto che piace, eccetera, eccetera, ma è venuta qui con una decisione che probabilmente, se voleva fare un, diciamo, un cubo, che parlassi chiaro, come hanno fatto anche altre società, ora i capigruppo di maggioranza di nota fede bianconera non se ne prenderanno, ma se volevano fare un progetto come hanno fatto a rinnovo la Juventus, io mi sono informato perché è giusto informarsi, probabilmente poteva andare benissimo altri territori. A Bagnaripoli è chiaro che un progetto del genere non ha senso, non avrebbe luogo, non troverebbe sicuramente possibilità di attivarsi. Qui sarà realizzato un centro di eccellenza anche sotto il profilo architettonico di sostenibilità. Quindi ecco, io mi sento di dire che per noi è una grande opportunità. Per noi Bagnaripoli è una grande opportunità, ma probabilmente per tutto il territorio fiorentino lo è, sicuramente anche per i territori a lato di Bagnaripoli, perché il valore aggiunto che porta un centro di questo tipo, una squadra di Serie A, che vuol fare un progetto di assoluta qualità, come quello che ha intenzione di fare, e come abbiamo visto nel percorso anche di partecipazione e dagli atti che si sono visti anche in questi giorni in commissione consiliare, è un valore aggiunto per il territorio, in termini di nome, in termini di anche di identità, che Bagnaripoli deve riconquistare. Poi il rischio è quello di, veramente, mi diceva Sandra Baragli, di comunque di finire ad essere un semplice dormitorio, e questo secondo me non è un valore aggiunto per un territorio, e non significa rispettare il paesaggio e non fare niente. Il paesaggio lo conosciamo, a parte negli anni passati probabilmente c'è stato molto meno rispetto da parte di questa amministrazione, perché interventi, beh, anche dei begli interventi sono stati fatti, non è che sono stati nella logica di non fare niente. Se vediamo, la realizzazione di Bagnaripoli non è certo di una cittadina medievale, è una cittadina molto recente. Alcune cose non sono state fatte belle, per niente, bisogna dirsi. Alcune scelte urbaniste non hanno trovato un compimento logico, non soltanto perché le strade finiscano nel nulla, perché non ci sono collegamenti tra aree, si arriva alla scuola senza un percorso pedonale, o perché esteticamente magari non c'è una qualità. Non c'è stato fatto degli errori. Il nostro obiettivo è in qualche modo risolverli quei problemi. Ecco perché nel prossimo passaggio che abbiamo, avremo delle scelte urbanistiche da fare, ma vanno in questa logica qui, di una riorganizzazione della pianificazione urbanistica, che non vuol dire semplicemente lasciare, pianificazione urbanistica non vuol dire lasciare così com'è e via, perché quello, l'antropizzazione è una delle qualità che sicuramente il nostro paesaggio può vantare e che può oggi portare come biglietto a visita di grande pregio. Questo è un progetto sicuramente di antropizzazione, è un progetto di qualità però, come si addice a Bagnaripoli. E io sono convinto, poi lo vedremo anche nel tempo e lo apprezzeremo sicuramente nel tempo. Io mi sento di dire il percorso preso, e me rendo anticipatrice per riprendere il ragionamento che facevo prima, è positivo e va nell'interesse anche di tutti, di chi vuol sapere di più. Perché noi andiamo ad approvare un progetto, l'abbiamo visto, non mettiamo soltanto un segno su una carta e andiamo avanti, magari tra mille altre discussioni, in cui magari questo avrebbe monopolizzato i ragionamenti, ma avremmo perso, non ci saremmo concentrati invece su altri passaggi. E l'amministrazione, a mio avviso, è anche un elemento di trasparenza in più. Qui ci siamo concentrati, abbiamo visto il progetto nei suoi dettagli, abbiamo fatto un suo percorso di partecipazione, di osservazioni, i cittadini diranno la loro, l'hanno detta, alcuni le diranno dai prossimi giorni in poi altre, per poi arrivare, ecco il percorso democratico, che rispetta il Consiglio Comunale che si, e tutta la partecipazione, ci saranno i tempi previsti dalle norme, fino ad arrivare all'approvazione, che noi speriamo, ce lo siamo detti, come cronogramma, io penso sia opportuno darcelo, sia il più rapido possibile, non sia una gestazione particolarmente lunga, ma è un percorso inaugurato e la decisione spetterà al Consiglio Comunale. Poi uno dice, ma c'è la maggioranza? Ma la maggioranza non mi ha deciso il sindaco, e qui pare l'abbia deciso la cittadinanza in modo democratico, in modo legittimo, anzi, confermando addirittura un sindaco uscente, e non è mai più semplice della prima votazione. Detto questo, io mi sento di dire, è una grande opportunità per questo, quello diceva, detto perfettamente, sia Sandra Paragli che Riccardo Forconi che Edoardo Cipionetti, è un potenziale del territorio, i valori immobiliari sono già cresciuti, a detta di quelli che sono i report anche delle banche del territorio, il progetto, ripeto, ha qualità estremamente particolari, estremamente belle, insomma, io lo ritengo nel modo più assoluto una grande opportunità e ci aggiungo che nelle convenzioni che poi andremo a stipulare nelle fasi successive, ma non nella fase ora urbanistica, ma anche nella fase più del vicino al rilascio del permesso consigliere, evidentemente faremo delle convenzioni sulle manutenzioni, faremo delle convenzioni sull'uso eventuale di alcune strutture, con la Fiorentina ne abbiamo già discusso, c'è una grande disponibilità, apertura sia per il mondo della scuola, perché il liceo sportivo è sicuramente un partner di cui sicuramente trarrà vantaggio dalla presenza del centro sportivo, non tanto e soltanto che andate in una partita ogni tanto o per vedere i giocatori magari che vanno a finita la scuola o andarci lì, ma proprio per una serie di collaborazioni importanti anche per l'uso delle strutture, ma anche le associazioni sociali, si pensa di lavorare comunque con la Fiorentina anche per uno sport integrato, naturalmente teniamo conto, quello è un centro sportivo di professionisti, né è un centro sportivo per un club degli amici per andarci quando uno c'ha voglia, è un club di professionisti, di altissimo livello, peraltro la società fiorentina si è posta dei traguardi nei prossimi anni importanti, gli obiettivi, per cui non è che si può andare lì tutti i giorni a portare il canino, fare la gelatina dentro il centro sportivo, quello no, però non è nemmeno un progetto, l'avete visto tutti voi, è assolutamente, diciamo, all'opposto, non è un progetto di lager da chiudersi dentro una recinzione, un muro invalicabile, tutt'altro, ci sarà molto possibilità di apertura per quello che è possibile nelle sorte di allenamenti. Aggiungo anche un vantaggio però per anche di recupero, è vero, consigliere Aldini, il terreno, diciamo, di proprietà della famiglia Pinciardini era un terreno che si era destinato all'agricoltura, sebbene da molti anni non più coltivato, ma era un terreno, diciamo, agricolo, ben diversa dalla situazione della vecchia villa. La vecchia villa è stata, io forse se ne è anche parlato a livello di Consiglio Comunale, comunque sono fatti, è stato più volte fatto lo sgombero o tentato lo sgombero. C'è stata prima una presenza nomade, è stata sgomberata, sono entrati gli anarchici, c'è stato dei tentativi di sgombero, alcuni poi non riusciti, reintegri, tant'è che nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, non ne faccio mistero, non è che il sindaco se ne è disinteressato a un certo punto, mi hanno detto, sindaco, lei non si può intervenire tutti i giorni. Poi, diverse implicazioni, i soggetti che c'erano lì dentro non erano i più raccomandabili, ve lo posso garantire, stavo fatto anche, sicuramente c'era dentro, ci sono stati anche degli ospiti per niente illustri, e però mi hanno detto, sindaco, finché non c'è un progetto di recupero di quell'area non si può intervenire, il progetto di recupero non significa transennarlo o rifare il tetto, il progetto di recupero vuol dire dargli una destinazione a quello che era precedentemente un centro di formazione dell'ENE, poi un progetto per la Fiorentina, ma in stato di abbandono in quel modo non poteva restare e sarebbe rimasto un presidio di legalità. E vi posso garantire, l'ho detto pubblicamente, lo ridico, non c'è problemi, tra vari soggetti presentati non ce n'è uno e l'abbiamo respinti. Chi ci ha proposto di fare abitazione semplicemente era per noi da respingere, quell'area lì non si doveva prestare a un progetto di speculazione immobiliare, nel modo più assoluto. E lo stesso valeva per altri progetti analoghi, tra il commerciale e il direzionale, che ci sarebbe piaciuto, vi dico la verità, eventualmente la sede dell'International School of Florence, perché c'era una cosa. Qui con l'arrivo della Fiorentina, a nostro avviso, la soluzione migliore per il futuro di quell'area. Perché si mette un centro di eccellenza, di sport, un centro che comunque, vorrei dire, avrà tutte le caratteristiche di una sostenibilità sotto il profilo delle risorse energetiche, naturali, dal recupero delle acque, dal recupero dell'energia, dal risparmio energetico, da tutta una serie di, dalla piantumazione arboree, perché non è vero che non ci sono alberi e prato, cioè, sarà ricchissimo di alberi, questo l'ha detto anche il Presidente della Fiorentina, ma è la verità. Il materiale utilizzato è tutto prevalentemente acciaio, corten e vetro, per cui al momento che si dovesse, diciamo, venir meno un certo sportivo, è anche pure materiale riciclabile, riutilizzabile, e la Commissione consiliare in modo particolare lo sa, perché ne abbiamo parlato approfonditamente, rimaniamo in territorio rurale. Sarà una funzione specialistica in territorio rurale, non è nel territorio urbano. Per cui, a norme attuali, se si vorrà fare una trasformazione, un cambio di destinazione, e penso che comunque la Fiorentina non faccia un investimento di questo tipo per arrivare fra 5 anni a rismontare ogni cosa, va bene? Ecco, dovrà in ogni caso, va bene, ripassare dalla regione, perché lì non si tratta di territorio urbano, ma si tratta di rimanere una funzione specialista in territorio rurale. E questo, quindi, in ogni caso, necessita di una serie di passaggi molto vincolanti per arrivare a realizzare interventi speculativi, come si voleva dire. Per cui, a mio avviso, da questo punto di vista, noi siamo stati molto attenti, perché il nostro territorio, io sono d'accordo, è unico e ripetibile. Bene, ma questo non vuol dire non farci niente, questo non vuol dire immobilizzarlo, questo non vuol dire perseguire teorie decliniste, vuol dire seguire percorsi di sviluppo sostenibile. E noi questo è assolutamente l'obiettivo che ci siamo posti, per cui io credo che ci sia un grosso valore aggiunto che nasce da questo procedimento. Si è parlato anche degli oneri, non è vero che sono qui sfiglie, noi preferiamo, abbiamo fatto un ragionamento anche sulla monetizzazione degli oneri, avrebbe avuto senso realizzare un parcheggio? Io ho avuto mandato a questo consiglio comunale, ditemi se sbaglio, anche in ambito del progetto della tramvia, di ridurre le previsioni del parcheggio scambiatore, per non far sì che Bagnadipoli fosse un grande parcheggio scambiatore, io l'ho condivisa questa cosa. Il parcheggio inizialmente del progetto della tramvia doveva essere 400, se non 500 posti, ora me ne sono dimenticato, difficili cantieri. Abbiamo deciso di ridimensionarlo a 360 posti perché è un consumo di suolo minore, peraltro realizzato attraverso, diciamo, una pigmentazione del lastricato d'asfalto verde, insomma in qualche modo che sia mascherabile il più possibile, con tante abbellature anche lì, perché poi tutto dipende da come si fa, cioè non è cosa si fa, io lo dico sempre, per me è un mantra, lo so benissimo, però credo sia, lo dico perché quello è penso, ma è come si fa. Lì si cercherà di fare una cosa di qualità, però 360 posti auto, se l'ha detto, è il taglio giusto. Allora pensate a una struttura che dispone diversi posti, centinaia di posti auto già interni, ok, per il personale, più posti auto per i motorini, che sono apribili durante gli eventi, pensate che comunque gli eventi non saranno mai organizzati, gli eventi principali, quelli che possono arrivare a 3.000 persone, perché aveva ragione Forconi e Cipanetti, non mi ricordo chi dei due, ha detto che gli eventi più significativi, sia delle donne che della primavera, che richiamano meno dei tifosi di Grassina, quelli della primavera, perché questa è la questione, saranno organizzati ovviamente allo stadio. Se c'è una finale della Fiorentina donne o l'ultima partita in cui la Fiorentina primavera è in testa del campionato, lo giocheranno alla Teme Franchi o dove sarà il prossimo stadio, chiaramente. Non lo organizzeranno mica via Bagnaripoli. Altri eventi comunque, al di là dei ritiri estivi particolari, perché anche gli allenamenti aperti in quelle condizioni, in cui quando ci sono i momenti, ne ho parlato ovviamente con Barone, con il responsabile della Fiorentina, verranno organizzati all'Artemio Franchi quando si vuole 8-9 mila persone di pubblico o qualcosa anche di più. è chiaro, no? Non c'è l'obiettivo di fare questo via bagnativo, non c'è nemmeno la struttura. Allora, per quegli eventi in cui tu apri, tu chiedi più persone, noi contiamo comunque di avere il parcheggio della tranvia, ed è più che sufficiente, oltre alla tranvia naturalmente, che si spera possa arrivare prima possibile e portare quindi persone senza l'utilizzo del mezzo. Ma ricordo che questi eventi sarebbero comunque non contemporanei a un'ora del pendolarismo, dei pendolari, e quindi di chi si sposta durante l'ora di punta non coincidono, perché si parla di sabato e della domenica, questi eventi. Si potrà parlare di qualche allenamento durante l'ora pomeridiana, probabilmente, può darsi, perché no? Però tutte cose comunque sono assolutamente gestibili, non in termini di numeri. Per cui abbiamo pensato che opportuno, si poteva fare, bastava un'entrata e si trovava per fare il parcheggio, non sarebbe stato poi così difficile rintracciarla. Si preferisce, è nell'interesse del comune, della comunità, monetizzarli. E gli altri sono, si sta parlando di circa 2 milioni e mezzo più altre aree, per esempio penso al marciapiede lungo via del Padule, che è una richiesta che hanno fatto i cittadini residenti, anche un'osservazione dei cittadini, una lettera che mi hanno scritto e che la Fiorentina è in grado di dare, più una serie di asfalti di manutenzione di tutte le strade di confine, la predisposizione di telecamere, quello che abbiamo già detto. Per cui non sono noccioline, non sono risorse necessarie come contemplano norme e regolamenti comunali, quelli abbiamo approvato. Insomma, io mi sento di dire semplicemente, a mio avviso oggi hanno detto i consiglieri, è un passaggio molto molto importante, è un passaggio che per Bagnaripoli secondo me significa grande futuro, ed è un passaggio che sicuramente valorizzerà il nostro territorio. Questo è stato il nostro obiettivo e il motivo per cui abbiamo in qualche modo lavorato e abbiamo spinto per far sì che questo, che era un progetto che in tanti, perché lo sanno anche i consiglieri di maggioranza e di opposizione, ne è stato discusso in anni passati, è stato un progetto su cui ci sono stati più volte ipotesi negli anni passati, ma parlo dagli anni 90, se si fa una ricerca degli articoli, dei giornali, ce n'è quante se ne vuole. Oggi inizia a diventare realtà. A mio avviso questo è l'elemento da valorizzare ed è l'elemento da valorizzare insieme al fatto che il progetto è di altissima qualità e sarà sicuramente un valore indiscusso per Bagnaripoli, non soltanto oggi, ma soprattutto per i prossimi anni quando sarà realizzato.
Grazie. A questo punto allora metterei in votazione il punto che è il numero 8, sì, l'adozione. Allora, visto che vi ricordo bisogna votare per alzata di mano, sì, se non c'è, bisogna votare per alzata di mano perché la procedura ossessionale non è attiva. Allora, mettiamo favorevoli, certamente, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12. Allora, scusate, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e a canfora giusto 15. Contrari 1, Redini, astenuti nessuno. È presente l'immediata esecutività, quindi favorevoli i soliti 3, 4, 5, 6, 7, 15. Contrari 1, astenuti nessuno. Bene, approvato a maggioranza.